la differenza principale, diciamo, tra un computer classico e un supercomputer come Leonardo è che Leonardo è un sistema, potremmo immaginarlo come un sistema di tanti computer distribuiti e collegati tra loro da delle infrastrutture. Nel caso di Leonardo si chiama InfiniBand, si potrebbe pensare a InfiniBand come una specie di connessione Ethernet estremamente efficiente, estremamente veloce, quindi è come se questi computer fossero tutti all'interno della stessa stanza e collegati tra loro da una connessione come fosse internet, ma molto molto più efficiente, così che questi nodi possano comunicare tra di loro e condividere le loro risorse di calcolo.
Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider, dentro la tecnologia, un podcast di Digital People, e io sono il vostro host, Davide Fasoli. Oggi parleremo con Cineca di Leonardo, uno dei supercomputer più potenti al mondo, e cercheremo di capire come infrastrutture di calcolo di questa portata siano fondamentali per affrontare sfide scientifiche complesse, sviluppare nuove tecnologie e garantire l'indipendenza tecnologica dell'Europa. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito. Google ha annunciato quello che ha definito l'aggiornamento più significativo di Google Maps dell'ultimo decennio, grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale di Google, Gemini. Le novità principali sono due, Ask Maps e Immersive Navigation, e promettono di semplificare l'uso delle mappe e della funzionalità di navigazione. Attraverso Ask Maps è infatti possibile effettuare ricerche di luoghi utilizzando il linguaggio naturale e la capacità di Gemini di elaborare e analizzare in autonomia i milioni di luoghi e recensioni presenti sulla piattaforma. Le proposte, inoltre, saranno personalizzate in base alle preferenze e allo storico dell'utente. Per quanto riguarda Immersive Navigation, invece, questa funzionalità migliora l'esperienza di guida con indicazioni più, tra virgolette, naturali, zoom intelligenti ed elementi tridimensionali come strade, ponti o case, che permettono di seguire al meglio la strada da percorrere. Infine, con Final Stretch, Maps indicherà all'utente la posizione precisa dell'ingresso dell'edificio o del parcheggio più vicino. Come per ogni nuova funzionalità di Google, il rilascio sarà graduale, partendo da Stati Uniti e India ed espandendosi agli altri mercati nei prossimi mesi. Niantic Spatial, la società di intelligenza artificiale dello sviluppatore di Pokémon Go, sta trasformando i dati raccolti grazie all'attività dei milioni di player in un vero sistema di posizionamento visivo. Pokémon Go, che è stata lanciata 10 anni fa, ha generato nel tempo 30 miliardi di immagini georeferenziate di ambienti urbani, raccolte attraverso i telefoni di centinaia di milioni di utenti. Su questa base, Niantic Spatial ha sviluppato un modello in grado di determinare la posizione esatta di un robot, analizzando le immagini catturate dalle sue telecamere e confrontandole con l'archivio visivo raccolto, anche in contesti dove il segnale GPS risulta inaffidabile, come i canyon urbani, dove i segnali radio rimbalzano tra gli edifici. La prima applicazione concreta di questa tecnologia è la partecipazione con Coco Robotics, startup che opera circa 1000 robot per consegne dell'ultimo miglio in diverse città statunitensi e europee. L'obiettivo a lungo termine di Niantic Spatial, tuttavia, mira a costruire una mappa vivente del mondo reale sempre aggiornata, per fare in modo che le macchine la possano usare non solo come strumento di orientamento, ma come una vera e propria guida per l'ambiente circostante. Sono problemi che, semplicemente, non possono essere affrontati con strumenti tradizionali e che richiedono una capacità di calcolo fuori scala. Da decenni, per rispondere a queste esigenze, esistono infrastrutture progettate per affrontare problemi di grande complessità. E tra queste c'è Leonardo, finanziato dal Ministero dell'Università e Ricerca e dall'impresa comune Euro HPC e ospitato e gestito da Cineca. Leonardo è uno dei computer più potenti al mondo, nato per dare risposte concrete dove altrimenti avremo solo ipotesi o tempi di attesa incompatibili con le necessità della ricerca e dell'industria. Per capire quali problemi può affrontare concretamente un'infrastruttura come Leonardo e quale ruolo gioca oggi nel panorama scientifico e industriale, è con noi Gianluca Carlini, High Performance Computing e AI Specialist di Cineca. Benvenuto Gianluca.
Ciao, è un piacere.
Per iniziare quindi ci racconti chi è Cineca, di che cosa vi occupate e poi più nel dettaglio che cos'è Leonardo?
Allora, Cineca è un consorzio interuniversitario che si occupa appunto di supercalcolo e di supporto principalmente alla ricerca, quindi di istituti di ricerca quali appunto università, ma anche ospedali di ricerca tipo gli IRCCS, e ultimamente anche nel contesto del progetto Italia supporto per lo sviluppo di appunto soluzioni che impiegano il supercalcolo anche per startup e comunque piccole e medie imprese. Leonardo è un supercomputer finanziato per metà da fondi europei, quindi nel contesto di EuroHPC, e per metà da fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca. È un supercomputer cosiddetto pre-exascale, questo vuol dire che Leonardo ha una potenza di calcolo che non raggiunge l'exaflop. Appunto, Leonardo raggiunge i 250 petaflop di potenza computazionale, mettiamola così, che sono appunto circa 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Un exaflop è un numero veramente spropositato di operazioni, perché sono 10 alla 18, quindi 10 con 18 zeri successivi, operazioni al secondo. Leonardo è un computer pre-exascale e sono attualmente in costruzione computer exascale che possono quindi arrivare a questa potenza di calcolo, quindi superare i petaflop di Leonardo e arrivare a quelli che sono gli exaflop. E attualmente al decimo posto tra i supercomputer appunto di quelli di cui abbiamo i benchmark. È un supercomputer, un sistema abbastanza grande da immaginare, perché sono 3500 nodi, come potremmo immaginare un nodo come un singolo computer a sé stante, con 4 GPU per nodo per quanto riguarda la parte di appunto computazione con GPU, e poi Leonardo ha anche un'altra parte più generalista con 1500 nodi invece che hanno soltanto la CPU.
Ok. Due cose. La prima, se ci spieghi che cosa differenzia quindi un supercomputer da un computer tradizionale. E poi è interessante il fatto che hai detto che Leonardo adesso si posiziona decimo in classifica di quelli che conosciamo, perché magari poi esistono supercomputer anche in ambito militare che sono secretati, ecco, che non sono, di cui non sono pubblicate le performance, e quindi di quello non possiamo saperlo. E poi in realtà questa classifica a livello globale è una classifica che evolve in modo estremamente veloce. Ecco, fino a pochissimo tempo fa Leonardo era nei primissimi, però pian piano appunto c'è una competizione enorme nel creare questi super computer.
Certo, allora appunto come dicevamo Leonardo oggi è decimo e parlavo di quelli di cui conosciamo i benchmark, perché ovviamente fare un benchmark è facoltativo, quindi ci sono anche dei supercomputer privati per cui non si dispongono bene, non disponiamo di benchmark, perché essenzialmente non il proprietario di quel supercomputer non è interessato a partecipare a questi benchmark pubblici. E la differenza principale, diciamo, tra un computer classico e un supercomputer come Leonardo è che Leonardo è un sistema, potremmo immaginarlo come un sistema di tanti computer distribuiti e collegati tra loro da delle infrastrutture. Nel caso di Leonardo si chiama InfiniBand, si potrebbe pensare a InfiniBand come una specie di connessione Ethernet estremamente efficiente, estremamente veloce, quindi è come se questi computer fossero tutti all'interno della stessa stanza e collegati tra loro da una connessione come fosse internet, ma molto molto più efficiente, così che questi nodi possano comunicare tra di loro e condividere le loro risorse di calcolo. In questo modo noi andiamo a costruire essenzialmente una singola entità fatta però di tante parti più piccole, ognuna di queste parti estremamente potente in realtà, perché ogni nodo di Leonardo ha 4 GPU Nvidia, in realtà custom, cioè queste GPU non sono GPU normali che si possono acquistare, sono GPU che sono state fatte appositamente per Leonardo, quindi un nodo stesso di Leonardo è già molto più potente di quello che potrebbe essere un normale anche desktop workstation, diciamo, per un lavoro tecnico. Se consideriamo che di questi nodi Leonardo ne ha a disposizione circa 3500 soltanto per la parte appunto di high performance computing, arriviamo a capire quanto sia più grande la scala di un sistema di supercalcolo come Leonardo rispetto a quello che possiamo avere con un computer tradizionale.
Ok, e perché è importante avere in Italia un super computer come appunto il caso di Leonardo, e che cosa permette di abilitare? Ecco, perché non si possono usare ad esempio tanti computer separati oppure computer meno potenti? Cioè, che cosa serve Leonardo?
Allora, Leonardo, diciamo, avere un'infrastruttura del genere è importante per diversi casi di studio, perché ci sono molti ambiti della ricerca in cui è importante avere delle performance estremamente elevate per quanto riguarda la computazione. Quello a cui pensiamo probabilmente più frequentemente adesso è quello dell'intelligenza artificiale, però non è limitato a quello, ci sono per esempio i modelli climatici, oppure anche viene utilizzato moltissimo nei modelli astrofisici o anche chimici per fare design di molecole o comunque di microstrutture. In questi casi abbiamo bisogno di una potenza computazionale estrema che un computer normale non ci può fornire, o che comunque avrebbe tempi di realizzazione che sono infinitamente superiori a quelli che si hanno con Leonardo. Ovviamente non è possibile costruirsi un sistema del genere per un laboratorio di ricerca, diciamo, non ha le capacità per costruire un sistema che possa anche solo minimamente avvicinarsi a quella che è la potenza di Leonardo, quindi quello che è possibile fare è affidarsi appunto alla nostra infrastruttura per richiedere spazio e potenza computazionale nel contesto di un progetto che poi viene insomma iniziato su Leonardo e portato a compimento. E quindi questo è molto importante per proprio a livello europeo, per avere un'infrastruttura, un framework che permetta a un po' gli scienziati, ma anche appunto come vi dicevo ultimamente anche le startup innovative, le piccole e medie imprese, di potersi appoggiare ad un sistema e anche alle nostre conoscenze, perché ovviamente possono richiedere anche il nostro aiuto nel far funzionare, nel implementare questi codici così che funzionino in modo ottimale su Leonardo per portare a compimento i loro progetti, che altrimenti sarebbero in molti casi anche infattibili, diciamo.
Una cosa che mi ha sempre incuriosito è, diciamo, questi progetti di cui hai parlato girano contemporaneamente su Leonardo, oppure ci sono dei progetti che richiedono l'intero supercomputer per quel progetto lì?
Allora, l'intero supercomputer la vedo molto difficile. Credo siano stati fatti, se non vado errato, alcuni tentativi, alcuni appunto progetti in cui effettivamente venivano usati tutti insieme i nodi di Leonardo. Nella pratica comune non è così, diciamo, perché non è molto difficile avere bisogno di così tanta potenza. E poi ovviamente Leonardo è dedicato a tantissimi progetti che stanno venendo sviluppati in parallelo, no? Su questa infrastruttura, quindi solitamente quello che si fa a livello di richiesta di risorse è di definire un monte ore di calcolo di cui si ha bisogno e un monte, diciamo, storage, quindi quanti terabyte hai bisogno su Leonardo, di quanti terabyte hai bisogno, e dopodiché quando vuoi, diciamo, lanciare i tuoi codici c'è una coda che ti mette appunto in fila per poter lanciare il tuo calcolo su Leonardo in base a quali sono i nodi liberi al momento. Quindi se tutti i nodi sono occupati dagli altri progetti, magari aspetti che qualche nodo finisca così che tu possa essere effettivamente, il tuo codice possa essere lanciato su quel nodo, altrimenti, ma solitamente è un'attesa, poi dipende dai momenti, dai periodi dell'anno, ci sono quelli un po' più intasati di progetti, quelli meno, però solitamente è un'attesa che si attesta su al massimo qualche ora per far partire i propri calcoli, perciò non c'è un progetto che tutto insieme si prende, diciamo, la totalità dei nodi di Leonardo, ma questi sono dedicati ai progetti vari che ne hanno bisogno in quello specifico istante temporale.
Ok, poi magari immagino ci siano dei progetti, come hai citato quelli modelli climatici, immagino siano le previsioni del tempo potenzialmente.
Ti direi di sì, che sono comunque modelli climatici, atmosferici, non ne so molto perché non è il mio ambito di ricerca, so che c'è tutto un, diciamo, un centro di ricerca che si occupa di quello su Leonardo praticamente, e quindi appunto penso che facciano modelli anche di appunto cambiamenti climatici, modelli atmosferici, modelli di evoluzione del clima, comunque anche sì, modelli previsionali come dicevi tu.
Sì, però era per dire che sono comunque dei progetti che richiedono un funzionamento periodico, ecco, no, no, non è un progetto che inizia e finisce un paio d'ore e poi non si ripete più, ma deve essere fatto periodicamente.
Sì, diciamo che è possibile comunque, cioè diciamo che Leonardo non prevede come per esempio magari chi è più tecnico e abituato con sistemi tipo AWS, quindi che ne so, il cloud di Amazon, ad avere sistemi on-premise dove tu praticamente puoi in ogni momento avere la tua macchina dedicata e lanciare quello che vuoi. Leonardo funziona più a time slot appunto, quindi il tuo progetto deve durare 6 mesi, tu hai quella finestra di 6 mesi dedicata su Leonardo, e abbiamo altri sistemi in Cineca che sono più simili, diciamo, a quello che considereremmo come un cloud. Quello, l'ultimo che è arrivato appunto al Tecnopolo è Gaia, che è un sistema essenzialmente di tipo cloud, come quelli che descrivevo prima, perciò come Azure o come AWS, dove effettivamente un utente può usarlo per un tempo indefinito per dei servizi che vuole effettivamente fornire.
Spesso si parla di sovranità anche dal punto di vista tecnologico, ne sentiamo spesso parlare, e quindi quanto è importante avere Leonardo, comunque un supercomputer come Leonardo, in Italia?
Allora, secondo me è molto importante perché attualmente diciamo che la maggior parte dei servizi a cui noi ci affidiamo provengono essenzialmente dagli Stati Uniti d'America, quindi quando abbiamo bisogno sia di storage che di potenza di calcolo che di appunto cloud computing, andiamo da Google, da Microsoft, da Amazon e dai vari player, insomma, del mercato. Questo vuol dire che non abbiamo realmente il controllo di quelle infrastrutture lì, mentre Leonardo, essendo un'infrastruttura europea, ci permette di avere appunto il totale controllo su come lo utilizziamo, il essere sicuri che qualsiasi cosa venga sviluppata in accordo con, ad esempio, le normative sulla privacy dell'Unione Europea. E soprattutto ci permette di essere indipendenti a livello proprio di Unione Europea, di avere una ricerca indipendente da altre nazioni che appunto non ne fanno parte. Quindi, per quanto mi riguarda, è molto importante avere questo tipo di infrastrutture, perché soprattutto nell'ultimo periodo, con l'avvento di questi large language model, quindi dell'AI, abbiamo sempre più bisogno di queste risorse computazionali, perciò è secondo me di fondamentale importanza che ci sia un network europeo di supercomputer abili che ci possano effettivamente permettere di fare questo, perché Leonardo non è l'unico supercomputer europeo, ce ne sono altri che sono in un network, ma Leonardo è uno dei più potenti.
Ok, e quali sono le principali difficoltà di gestione di un'infrastruttura come Leonardo? Penso ad esempio ai temi che ingranditi, ingigantiti dalla dimensione che ha rispetto a un computer tradizionale, quindi il consumo di energia, il rischio di surriscaldamenti, penso anche un malfunzionamento possa essere difficile da individuare e gestire, e quindi come gestite anche la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sì, allora diciamo che essendo un'infrastruttura così complessa, effettivamente si porta dietro tutta una serie di problemi e di considerazioni anche a livello energetico e di come si fa a farlo funzionare. Allora, se non sbaglio, il consumo elettrico di Leonardo è circa 6 megawatt, quindi vi do l'informazione che è la bolletta più alta dell'Emilia-Romagna, ce l'abbiamo noi con Leonardo. E 6 megawatt, se andiamo a fare un calcolo, sono più o meno 2000 abitazioni, quindi è un piccolo comune praticamente. Perciò Leonardo consuma molto, ma la totalità di energia consumata da Leonardo viene da fonti rinnovabili. Leonardo è, diciamo, sottoposto a un costante monitoraggio e manutenzione, cioè ci sono dei tecnici specializzati che effettivamente proprio sono presenti sulla sala macchine di Leonardo per sostituire pezzi, per aggiustare cose, sia a livello hardware che a livello software. Perché se pensiamo che in tutto abbiamo appunto 3500 nodi da una parte più 1500 nodi generalisti, abbiamo veramente tanti tanti computer che che possono avere tanti pezzi che si rompono, che comunque hanno bisogno di manutenzione.
Sì, statisticamente è tutto moltiplicato.
Esatto, quindi c'è bisogno proprio di una manutenzione costante di tecnici altamente specializzati che essenzialmente a livello giornaliero fanno quello, si occupano di fare manutenzione a Leonardo. Per quanto riguarda Leonardo, ha un sistema di raffreddamento, diciamo, abbastanza innovativo, perché Leonardo è raffreddato a liquido. È raffreddato a liquido anche in una modalità che non richiede aria condizionata praticamente, quindi è molto più efficiente dal punto di vista energetico, perché il liquido che entra in Leonardo, cioè l'acqua che entra in Leonardo, che poi va a raffreddare le singole schede grafiche all'interno di ogni nodo, quindi ci sono proprio questi, immaginate questi tubini che entrano in ogni nodo e raffreddano singolarmente ogni scheda grafica, come dicevo l'acqua entra ad una temperatura intorno ai 36 gradi ed esce ad una temperatura di 42, quindi non c'è bisogno in realtà di un particolare raffreddamento, perché essenzialmente l'acqua viene mantenuta ad una temperatura che è praticamente quasi la temperatura ambiente. E in più l'acqua, diciamo, calda che viene fuori da Leonardo, se non sbaglio, dovrebbe essere utilizzata per riscaldare alcune parti dell'edificio del Tecnopolo.
Ok, interessante. E poi non te l'ho chiesto prima, ma da un punto di vista proprio pratico, che cos'è? È una stanza? È simile a una sala server, ecco, forse più come concetto?
Sì, è esattamente così, cioè è una stanza, una grande stanza con tanti computer, cioè con una sala server con essenzialmente molti di questi nodi all'interno, di questi computer all'interno, perciò Leonardo è effettivamente tutto localizzato nella stessa stanza con tutti i componenti appunto al suo interno, come vi dicevo, separati dal fatto fisicamente, perché ogni nodo è a sé, ma collegati tramite queste connessioni che possiamo immaginare come connessioni Ethernet, come se fosse un tempo si diceva essere connessi in LAN praticamente, no? Quindi tutti nella stessa stanza tramite un cavo Ethernet. Nel caso di Leonardo è un po' più complesso, perché ha bisogno di queste connessioni a estrema velocità, però il concetto è un po' quello.
Ok, e poi ci fai qualche altro esempio di applicazioni pratiche di Leonardo che in qualche modo, anche per rendere il tutto più concreto e vicino agli utenti e alle persone, che quindi hanno un impatto diretto sulla nostra vita quotidiana?
Allora, nel mio caso diciamo che riesco a portarvi esempi più vicini a quello che faccio io, che appunto è l'intelligenza artificiale. Nel nostro caso noi appunto sviluppiamo modelli essenzialmente, ultimamente principalmente modelli di linguaggio, perché sono quelli che vanno per la maggiore, e quindi abbiamo anche tante richieste di aziende o di istituti di ricerca che vogliono magari implementare qualche modello per fare l'analisi automatica delle loro basi documentali, o anche banalmente in un ospedale si potrebbero fare analisi automatiche di cartelle cliniche, così che si possono fare degli screening molto più efficienti, molto più veloci, e si possano appunto andare a magari classificare dei pazienti che hanno più o meno bisogno di avere accesso ad una terapia, e questo possiamo farlo appunto in prima battuta con l'intelligenza artificiale, perché ci permette di avere appunto una velocità di elaborazione di questi documenti che sarebbe impossibile per un essere umano. Quindi a livello di intelligenza artificiale appunto abbiamo davvero tutta una serie di progetti attivi, sia, ecco, come dicevo, principalmente nell'ambito dei large language model, ma anche in altri ambiti, come possono essere quelli della computer vision per esempio, quindi non lo so, la segmentazione banalmente di immagini satellitari o modelli di previsione di serie temporali, anche in quel caso per esempio modelli climatici possono beneficiare di modelli che fanno predizione di serie temporali, no? Facciamo anche tutta una parte in realtà secondo me molto importante di insegnamento, e quindi di come si utilizzano queste infrastrutture, come possiamo usarle per implementare dei modelli che possono servire per il nostro use case, e lo facciamo sia principalmente appunto per istituti di ricerca e per università, ma anche per enti pubblici e privati, che è una delle parti di cui mi occupo principalmente io, perciò quindi diciamo la divulgazione, anche il training, l'insegnamento riguardo queste tecniche qui di intelligenza artificiale su computer come Leonardo, per poter diciamo aprire questo mondo un po' più tecnologico ad aziende che invece altrimenti magari non potrebbero, perché non aziende comunque a gruppi di ricerca che non potrebbero perché non hanno le risorse sia magari di calcolo sia di expertise per poterle portare avanti.
Perché poi di fatto chiunque può, pagando, utilizzare la potenza di calcolo di Leonardo?
Allora, diciamo che non c'è bisogno, cioè la maggior parte dei progetti sono finanziati essenzialmente dall'Unione Europea e nel caso appunto del macro progetto Italia anche dal Stato italiano, quindi sia gli istituti di ricerca che le startup possono accedere a Leonardo essenzialmente in modo gratuito. Ci sono delle modalità particolari con cui possono chiedere delle ore di calcolo e dei mesi di lavoro su Leonardo senza dover pagare nulla, quindi a mio avviso questo è molto importante soprattutto per gli istituti di ricerca e per le università, perché in questo modo possono appunto sfruttare quello che è un network europeo di supercomputing e anche tutta una serie di persone che possono aiutarli a sviluppare i loro progetti senza aver bisogno di ricorrere a chissà quali finanziamenti, ecco.
Ok, e hai citato spesso il network europeo ed è legato, cioè posso combinare insieme più supercomputer oppure è una questione più anche di know-how, di conoscenza, di diciamo così anche di persone, ecco, che cooperano tra loro?
Allora, attualmente è più la seconda, cioè è un essenzialmente una specie, immaginiamolo anche qui come un consorzio in cui ci sono diversi supercomputer attivi nell'Unione Europea, quindi per esempio ce n'è uno a Barcellona, abbiamo altri supercomputer in Svezia, in diversi altri appunto sparpagliati in altri paesi dell'Unione Europea, e quando un utente vuole praticamente sottoporre un progetto di quelli di cui parlavamo poco fa, può decidere se affidarsi appunto a Leonardo o a uno di questi altri supercomputer, sempre passando dalla stessa modalità praticamente. Essenzialmente decide su quale sistema far girare il proprio progetto o comunque farsi allocare queste risorse di calcolo, che io sappia non sono davvero, cioè non è che siano collegati tra loro, perciò che tu puoi fare calcoli mandando in parallelo la stessa cosa su diversi computer di questo network, ma è più una questione di avere effettivamente una rete di esperti e di appunto macchine di potenza computazionale distribuita sull'Unione Europea, che sia un po' indipendente dal paese in cui ti trovi, cioè a noi arrivano su Leonardo arrivano richieste di progetti da tutta l'Unione Europea essenzialmente, quindi chiunque a livello di stati membri EU può chiedere la potenza computazionale di Leonardo.
Ok, e visto che appunto ti occupi nello specifico di intelligenza artificiale, appunto negli ultimi anni abbiamo visto l'esplosione di IA generativa, la nascita appunto di tanti large language models, e quindi volevo capire se Leonardo si evolve anche davanti allo sviluppo tecnologico oppure in base appunto a quelle che sono le esigenze del momento, ecco, quindi Leonardo è cambiato negli ultimi anni, si è evoluto?
Allora sì, diciamo che Leonardo non è un sistema che rimane statico, cioè magari rimane statico di per sé il Leonardo originale, ma ultimamente, per esempio adesso è molto molto recente, un suo upgrade che si chiama Lisa, che è appunto è come se fosse una nuova parte di Leonardo, essenzialmente specifica per l'intelligenza artificiale, quindi che ha delle GPU nuove, più potenti di quelle di Leonardo, ne ha meno, cioè Lisa è molto più piccola, ha 166 nodi se non sbaglio, in ogni nodo ci sono però 8 GPU e quelle GPU sono più potenti soprattutto per quanto riguarda i calcoli che si fanno nel contesto dell'intelligenza artificiale. In questo modo riusciamo comunque a mantenere Leonardo aggiornato e al passo con i tempi, perché comunque la corsa all'intelligenza artificiale e a questi sistemi di supercalcolo è molto molto veloce, quindi c'è bisogno di aggiornare molto spesso queste infrastrutture, perché rischiano di diventare vecchie in davvero poco tempo altrimenti.
Però c'è una parte, diciamo, core principale che nel momento in cui viene costruito un supercomputer non può aumentare in seguito. Cioè, ad esempio, appunto, facendo l'esempio che adesso Leonardo è il decimo, un supercomputer non può tornare ad essere primo in questa classifica.
Allora, essenzialmente ci sarebbe bisogno di installare un... quello, perché Lisa di per sé è appunto un upgrade di Leonardo, ci sarebbe bisogno per farlo diciamo arrivare di nuovo a livelli così così alti, di installare essenzialmente un nuovo Leonardo, fondamentalmente, che comunque c'è tutto un piano al Tecnopolo per installare quella che poi sarà la AI Factory e uno dei sistemi di supercalcolo più potenti dell'Unione Europea, in cui sono previsti diversi upgrade dell'infrastruttura che c'è attualmente. E poi diciamo che quei benchmark di cui ti parlavo prima dipende molto dallo use case, perché per esempio uno studio che uno può fare per un modello astrofisico potrebbe aver bisogno di calcoli diversi rispetto a quelli che si fanno per l'intelligenza artificiale. Quindi le schede grafiche, le GPU che troviamo oggi su Lisa, per esempio, sono ottimizzate per un tipo di calcolo che è specifico dell'intelligenza artificiale, e su quel tipo di calcolo Lisa è estremamente più potente di Leonardo, ma in un benchmark più generale, come quelli di cui vi parlavo prima, Leonardo è ancora... mantiene in realtà la sua superiorità rispetto all'upgrade che è stato fatto rispetto a Lisa. Quindi è un po' anche una questione di qual è la necessità, no, di avere questo sistema qui, e quali componenti quindi abbiamo bisogno.
Sì, quindi potenzialmente, a proposito di questo network europeo e questa cooperazione, potrebbe essere che Leonardo per uno specifico progetto non sia il supercomputer più adatto, e quindi lo vado a cercare magari, appunto, dicevi, in Spagna o altrove.
Certo, esatto. Magari appunto Leonardo potrebbe essere ottimo per un tipo di use case, ma c'è un supercomputer in realtà exascale, mettiamo, in Germania, che è molto più specifico per il nostro... Per il progetto che vogliamo portare avanti, possiamo tranquillamente decidere di chiedere quelle risorse di calcolo al computer localizzato in Germania, al supercomputer localizzato in Germania.
Va bene, allora grazie Gianluca per averci raccontato così nel dettaglio, ecco, che cos'è un supercomputer, in particolare Leonardo, e appunto per cosa può essere utilizzato. Alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
E così si conclude questa puntata di Insider dentro la tecnologia. Io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli, che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio. Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram @dentrolatecnologia, dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti. Qualsiasi caso, nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social. Se trovate interessante il podcast, condividetelo, che per noi è un ottimo modo per crescere, e non dimenticate di farci pubblicità. Noi ci sentiamo la settimana prossima.